Bene, 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 ci siamo come sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Benvenuti,
buon
Maracanà a tutti. Benvenuti come sempre a Maracanà in questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Salutiamo inoltre tutti coloro che sono con noi in visione nelle TV, quindi li salutiamo in questo pomeriggio di Maracanà. E allora vado a dare il buon pomeriggio insieme a noi, ritrovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Massimo Bonanni.
Massimo, ciao Massimo.
Ben trovato.
Ciao ragazzi, ben trovati.
E Federico Vespa si unisce a noi. Ciao,
ciao Federico.
Federico.
Ciao, ciao ragazzi, ciao, ben trovati Federico, a tutti. Ciao.
Sentite, ciao. Visto che nell'apertura, diciamo così, nei 30 secondi iniziali precedentemente Daniele Garbo li ha dedicati anche a Ranieri, no? Ha parlato di questa serata, gran finale anche per lui, è stata non solo ieri sera ma anche l'ultima partita, perché di fatto è vero che la Juventus, abbiamo detto, ha Stefano nelle proprie mani, diciamo, il destino Champions, però la Roma ci deve credere assolutamente fino all'ultimo minuto.
Secondo me ci deve credere anche la Lazio, voglio dire, l'aritmetica non condanna nessuno. Non sai mai come va a
anche
finire.
Lì arriviamo domenica, dove tutto
abbiamo visto dei finali di campionato, mi ricordo quello clamoroso a Udine, io ci stavo là perché all'epoca era stream Udinese-Juventus, era la seconda partita, nessuno avrebbe immaginato di vincere
lo scudetto.
E poi è successo quello che è successo a Roma. L'ultima giornata
5 maggio,
quindi io non lo so, io non sarei certo di nulla, né per lo scudetto e anche per quanto riguarda la Champions. Certo, Venezia ha travolto ieri a Cagliari, cioè io ho fatto dei calcoli, poi magari ne parliamo insieme. Venezia, anche pur vincendo, si può assicurare, cioè io non immagino l'Empoli sconfitto in casa col Verone, Lecce che va a vincere a Roma contro la Lazio. Però se Venezia vince, Empoli e Lecce pareggiano, vanno tutte a 32, Venezia si può, Lecce salvo, il Venezia si può giocare la permanenza in Serie A contro l'Empoli in uno spareggio clamoroso. Ma insomma, ecco, bene che gli va Venezia vincendo con la Juve, va a fare uno spareggio. Ma gli devi dire proprio bene, sennò rischia di retrocedere.
Sì, sì, è tutto in bilico, veramente.
Siete
tutto
sicuri che c'è lo spareggio sulla salvezza?
Sì, credo di sì.
Se arrivano a pari punti?
Sì, sì, a pari punti, sì, credo di sì.
Controllo.
Non lo so, credo di sì, Federico, poi non...
Federico, però invece torno un attimo sulla Roma di questo finale qui. Certo che chi verrà il prossimo anno si prende un'eredità non pesante, pesantissima, chiunque esso sia.
Guarda, io dico solo una cosa, è chiaramente utopistica e irrealizzabile, ma se i nomi degli allenatori che io sto sentendo per la Roma sono quelli che stiamo sentendo tutti quanti noi, eccezione fatta per Allegri, io pregherei Ranieri di restare almeno un altro anno, quindi insomma è molto...
Cioè tu dici o viene Allegri o se no è meglio rimanga lui?
No, per me o viene un top o, se fosse possibile, ma lui non accetterebbe mai, io prolungherei di un altro anno il contratto a Ranieri, ma siccome Ranieri giustamente ha girato il mondo senza vederlo, perché l'ha girato solo per giocare le partite di pallone, è giusto anche che si goda la vita a 73, quasi 74 anni. Però bisogna prendere un nome molto 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 importante che
fammene uno.
Beh, io ti dico Allegri stesso, ti posso dire, a me personalmente non dispiacerebbe neanche Sarri, che secondo me è un ottimo allenatore, ma se io devo prendere Faioli, che alla fine è riuscito a perdere un campionato con 12 punti di vantaggio a 10 giornate dalla fine, o devo prendere Fabregas, che sarà un ottimo allenatore ma c'ha un anno di esperienza al Como, o questi nomi qui, no, mi terrei Ranieri tutta la vita se potessi.
La pensate?
Ti confermo che c'è lo spareggio, salvezza.
Sì, sì, c'è lo spareggio, l'ho trovato anch'io. Sì. C'è lo spareggio, eccolo qui. Cosa succede se due squadre terminano il campionato a pari punti al 18° posto? L'ultimo che condanna la retrocessione dal 2022, il regolamento non lascia spazio a dubbi, si va allo spareggio salvezza. Quindi,
che tra l'altro già c'è stato, adesso non mi ricordo quale, ma.
Comunque si va allo
già
spareggio.
L'hanno giocato, insomma, da un po'
vediamo. Quindi ci sarebbe Venezia un'altra coda, capito?
Sì, però voglio dire, il Venezia batte la Juve e rischia di retrocedere. Ecco, questa è un po' la notizia.
La vedo difficile, insomma, che possa. Daniele, tu sei d'accordo? Cioè, oppure, insomma, la pensi diversamente, a prescindere di come sia andata questa stagione, serve comunque trovare qualcun altro, serve una guida diversa, serve veramente un top nome, oppure serve una costruire, anche perché Ranieri ha detto che questa squadra non verrà insomma stravolta, eh? Ha detto giorni fa.
Sì, hai anche detto tempo fa che però non avrebbe fatto grandi campagne acquisti, perché come sappiamo due sessioni di mercato sono praticamente bloccate, quindi dovranno fare un po' i salti mortali per costruire una squadra competitiva. Ranieri sicuramente lascia la panchina in maniera definitiva, l'ha detto ripetutamente, quindi su questo non ci sono dubbi. Avevo letto che la prima scelta sarebbe stata Gasperini, ma adesso Gasperini è stato di nuovo contattato, diciamo, dalla proprietà dell'Atalanta per allungare il suo contratto fino al 2027, e poi non credo che Gasperini sarebbe accolto a braccia aperte a Roma, dai tifosi, dalla piazza, dall'ambiente, quindi non mi sembrerebbe una scelta molto azzeccata.
Federico non lo considera un top, mi sembra.
No, infatti aspetta, io Gasperini lo considero un top, ma non l'ho menzionato per i motivi che dice Daniele.
Ah, ok.
Anch'io so che sta, diciamo, gli è stato proposto il rinnovo ancora con l'Atalanta, e credo che né lui ami moltissimo la piazza di Roma, né tantomeno la piazza di Roma, ma lui, ecco.
L'ha già rifiutata una volta, peraltro, vi ricorderete,
sì,
no?
Vero.
E quindi tu dici, Daniele, stavi concludendo?
Sì, no, quindi a questo punto anch'io mi auguro che venga un allenatore di prima fascia, insomma, non uno qualunque. Leggevo della separazione fra Farioli e Laia, siccome anche Farioli è stato uno di
loro. Ieri è stato acclamato a fine partita da tutto lo stadio, nonostante la mancata vittoria.
È arrivato secondo, esatto.
Sì, è stato acclamato, lui si è commosso e i giocatori lo hanno portato sotto praticamente al settore quello un po' più caldo dei tifosi. Guarda, perché inneggiavano a Farioli. Ecco.
Non so quale sarebbe la scelta mia, non so se Farioli sarebbe la scelta giusta. A me continua a piacere, ma mi sembra di capire che non, le idee sono diverse, il ritorno di De Rossi con Ranieri, diciamo così, come tutor, come direttore dell'area tecnica in qualche maniera, insomma, ecco, però mi sembra che non sia questa la pista praticabile. Oltretutto De Rossi è ancora sotto contratto con la Roma, quindi francamente non so, però evidentemente hanno altre idee.
Massimo.
Ma io non so, su Gasperini continuo a continuo ad avere delle sensazioni che secondo me sono positive sotto quel punto di vista, nel senso che per me è una situazione talmente tanto, tra virgolette, semplice, tra virgolette, nel senso che hai la possibilità di prendere un allenatore capace, che ti permette di poter lavorare con tranquillità in un momento di mercato molto difficile, perché è un momento di mercato molto difficile. Lui è un allenatore che sa costruire nel tempo dei giocatori, che poi si possono anche rivendere per andare a fare un altro tipo di mercato un pochettino più avanti. Secondo me lui è l'allenatore giusto. Poi, io tutte queste problematiche dopo Atalanta-Roma, che Gasperini non è ben visto la tifoseria da Roma, non lo so, perché non lo so, però a me sembra assurdo che un allenatore capace non possa andare ad allenare in altre piazze, ragazzi, ma... Cioè, io ho visto delle cose su Conte le scelte d'occhio, è andato ad allenare a Bari, Juventino è andato ad allenare a Napoli, è andato all'Inter. Cioè, io non vedo che poi ci possano essere tutte queste problematiche. Se l'allenatore è un allenatore importante, anche i stessi tifosi, se tu vai a fare un sondaggio di tifosi da Roma, chi è che dice che non vuole Gasperini perché stava all'Atalanta? Non lo so, non la vedo tutta questa problematica.
Prego Federico.
Io sono strada d'accordo in questo ragionamento, nel senso che è nel 2025, anche se dovrebbe esistere un ragionamento del genere, se uno è capace allena, appunto, al di là dell'ambiente. Però purtroppo io l'ho sentito, io che le radio le ascolto insomma spesso anche per lavoro, purtroppo c'è una parte di gente che ragiona così, che anche se Gasperini è un top, perché è un top, non lo vogliono perché per motivi che poi francamente secondo me sono ridicoli. Quindi sono d'accordo con questo ragionamento, però purtroppo c'è uno zoccolo duro che non lo accetta, ed è una follia.
Però perdonatemi e lascio la parola anche a Stefano, ora al di là di tutto io credo che questo è un problema che secondo me si può superare, però ci deve essere qualcosa di cioè devi costruire qualcosa, nel senso, qual è, se tu prendi Gasperini, c'hai l'idea chiara di prendere, a prescindere da quello che vogliono praticamente i tifosi, perché tu non puoi fare una scelta in base al volere dei tifosi, perché poi sappiamo benissimo che se sul campo hai risultati i tifosi dopo ti vengono dietro, quindi però deve essere una scelta che sia mirata a costruire qualcosa con l'allenatore che tu prendi, Stefano. No, questo è il discorso, cioè tu credi in Gasperini, lo prendi, altrimenti non lo prendi. Cioè questo, se uno ci devi credere, questo, certo, altrimenti certo. Che fai? Non lo prendi,
certo,
perché
però il fattore ambientale non è trascurabile, poi insomma lo conosciamo, l'ambiente di Roma, e i romanisti non lo amano, e quindi hanno fatto già anche uno striscione, la curva si è espressa in tal senso, poi sono d'accordo con te, non c'entra niente, tu devi andare oltre, però insomma non andrei,
inizieresti in salita, tu dici,
esatto, a complicarmi la vita. Detto questo, secondo me Gasperini potrebbe clamorosamente restare a Bergamo, perché con questi chiari di luna, se si mette a posto un pochino l'Atalanta con 2-3 acquisti, un'Atalanta che non soffre nel bilancio, che è ricca e florida, potrebbe rilanciare e potrebbe mettere un altro pezzo di questa storia fantastica Gasperini-Bergamo, attaccando lo scudetto. E credo che l'Atalanta possa poi alla fine, con alcuni accorgimenti, visto insomma che l'Inter si deve rifare il look, ci sta gente che ormai
un po' in là con
Napoli, boh, e la Roma, il Milan, questi qui, e l'Atalanta è quella che è più avanti del lavoro, no? Quindi l'Atalanta con 2-3 acquisti secondo me potrebbe conquistare il titolo in giro di 2 anni, e credo che la mossa di Percassi, e concludo, sia proprio quella di rilanciare fino al 2027 questo prolungamento di contratto con Gasperini e attaccare l'obiettivo. Cioè, come faccio a riconquistare e a non perdere Gasperini? Gli dico: Giampiero, allora che facciamo? Ci proviamo per lo scudetto? Ecco, questo, gli acquisti, ci mettiamo al tavolino e ragioniamo bene. Secondo me andrà a finire così, probabilmente.
Ci chiedono se non rischi alla fine di essere un'occasione persa per l'Atalanta, visto l'andamento di questo campionato. Che ne hai pensato?
Più
un giro
forte del Napoli.
Tu dici di sì. Napoli, Massimo, rischia di essere un'occasione persa per l'Atalanta questo campionato?
Ma probabilmente può rischiare di esserlo, ma io non l'ho mai vista come una...
Da scudetto,
tu dici. No, non l'ho mai vista da scudetto. Poi è sicuramente ormai una realtà consolidata, una fatta da persone serie, da un allenatore magari capace, come può esserlo per l'Atalanta, come può esserlo per la Roma, come può esserlo per la Lazio. Gasperini è un allenatore che secondo me ormai ha trovato questo range, no? A parte Juve, Inter, probabilmente nemmeno a Napoli lo vedrei bene, e Milan, anche se ultimamente il Milan sta cambiando, ma io il Milan la reputo sempre una grandissima società per lo storico che ha e che ha avuto. Gasperini lo vedo bene in tutte le altre realtà per fare il percorso che ha fatto l'Atalanta negli anni. Ecco perché dico, io se fossi nella Roma, nella Lazio, se dovesse pensare a Baroni di andare via, cioè io punterei fortemente su un allenatore del genere, che è capace di costruirsi negli anni, di arrivare poi ad autofinanziarsi, perché Gasperini prende un giocatore nel giro di un anno e mezzo, due, lo rivendi al triplo, se ti dice male, quindi
Daniele?
Ah, guarda, io credo che i rimpianti per l'Atalanta siano molti, perché questa squadra secondo me aveva tutto per vincere lo scudetto. Forse gli è mancata un po' di esperienza a questi livelli, ma non dimentichiamo che credo nel 2025 abbia vinto solo una partita in casa. L'ha perso lì lo scudetto, a mio avviso, perché non credo sia inferiore, come ha detto giustamente Stefano, che sia inferiore al Napoli. E vista quest'Inter, diciamo così, distratta, l'Atalanta, che ha il miglior attacco del campionato, che abbia segnato 39 gol in due fra Retegui e Lukman, mi sembra 25 Retegui, 14 Lukman, l'Atalanta poteva veramente cercare di vincere questo scudetto, e credo che i rimpianti siano molti.
Federico Vespa.
Assolutamente sì, considerando soprattutto che nelle ultime giornate c'è una gara a suicidarsi, no? Tra Inter e Napoli, pareggi, punti buttati. Io penso che l'Atalanta sì, nel 2025 ha vinto forse uno o due partite, sì, in casa. Credo che abbia forse una, credo che comunque l'abbia buttato, nel senso che un minimo di
di concentrazione, non avesse avuto quel calo in cui anche Gasperini poi si è espresso arrabbiandosi, dicendo che fare sembra che sia diritto acquisito andare in Champions, vi ricordate? No?
Sì, vabbè, ma
quel momentaccio lì, quel mese lì che non è andato bene, parliamo di un mesetto e mezzo fa, senza quello l'Atalanta se lo poteva giocare benissimo. Considerate che la quota scudetto quest'anno è bassissima, cioè, voglio dire, si vince rispetto agli altri anni è bassa, quindi considerando anche questo, secondo me l'Atalanta più nel pianto ce l'ha.
Sì, poi a un certo punto non è mancata anche quella...
C'è l'organico per giocare due competizioni Atalanta,
No, ma è mancata anche quella spinta finale che aveva sempre un po' caratterizzato praticamente le parti finali di campionato dell'Atalanta, se ti ricordi, Stefano, ne avevamo già parlato.
Ma adesso, senza andare...
Che ci aspettavamo.
Senza tanto andare, cioè, non andiamo indietro, ma il pareggio con Venezia, con Lecce, anche la sconfitta con la Lazio. Se avesse fatto anche pareggiato con la Lazio e vinto le due con Lecce e col Venezia, c'era 5 punti, stava con Napoli, ragazzi, sì. È qualcosa di clamoroso, ecco perché ti dico che l'Atalanta, perché io ogni campionato che finisce vedo le squadre già rodate, già forti, no? Abbiamo fatto una classifica ad agosto pensando che l'Inter e l'Atalanta si portavano dietro una memoria, Napoli fattore Conte, quindi l'avevo messa 3, la Juve ce l'ho messa, quindi eccole là. Prossimo anno ti dico che l'Atalanta, se riesce a convincere Gasperini, parte in pole position. Quindi sarebbe un delitto a Bergamo, cioè a Bergamo, siccome fanno calcio, lo sanno fare ad alti livelli molto bene. Dice, ma scusami, adesso
sarebbe un delitto mandarlo via.
Con questa
dici?
Precarietà, questa instabilità, cioè non c'è uno che governa proprio in maniera, no?
Chi prendi?
Sì, l'Inter, diciamo che sono 4 anni la squadra più forte e ha vinto uno scudetto. Allora, quindi ha una memoria, perché Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Quindi Inter e Atalanta sono più avanti rispetto alle altre. Poi è spuntato il Napoli perché c'è Conte, perché altrimenti, secondo me, Inter e Atalanta erano avanti il Napoli. Poi non parliamo di miracolo di Conte, però di un super lavoro, perché Conte poi ha portato sta squadra laddove, insomma.
No, io sono d'accordo, per me ha fatto un grandissimo lavoro. Esatto.
Quindi l'Atalanta che fa? Se riesce a confermare Gasperini, rilancia. Scusami, l'Atalanta, dimmi una squadra più forte dell'Atalanta come struttura. Il prossimo campionato se lo può giocare,
rimanere e cercare di fare qualcosa per
fatto che sistemi qualcosa,
certo,
e
certo,
anche il fattore infortuni che possa essere, perché
sentite, c'è un messaggio che cita che, insomma, così chiamiamo in mezzo un'altra squadra in questo giro. La Juve deve vincere, il Venezia pure, volete vedere che sarà un pareggio? La Roma pareggia a Torino e tra i due litiganti la Lazio gode vincendo con il Lecce. Tutto è possibile, che dite? Però a questo proposito, siccome Pedro ha fatto veramente la differenza ieri sera, mi dite un po' che cosa ne pensate adesso, al di là di questo scenario del nostro ascoltatore, che sul campo può succedere, perché come scenario è una cosa che può accadere, però le probabilità sono molto, molto basse, no? Da questo punto di vista, Stefano. Però mi date un giudizio sul campionato della Lazio, perché ieri sera Baroni stesso ha detto noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto più che alle occasioni che sono state buttate via. Abbiamo fatto un campionato, comunque siamo lì anche all'ultima giornata a competere praticamente per il quarto posto, e non è sicuro, Stefano, la permanenza di Baroni, e comunque ci sono delle valutazioni da fare sia da
sarebbe
parte
sorprendente
che della
se non lo rivedesse sulla panchina della Lazio. Io credo che adesso, voglio dire, l'ho sempre sostenuto, Marco, tu sei testimone. Sì. Per me la Lazio è stata la rivelazione della stagione. Cioè, anche se dovesse arrivare a settima, fuori dalle coppe, insomma, ha fatto un ottimo percorso in Europa. Certamente capisco anche il tifoso laziale che magari resta lì, questa rimonta, questo dualismo che c'è a Roma, tra Roma e Lazio, sta rimonta...
Ma è quello forse che si sente di più qua.
Però io credo che la Lazio abbia fatto una stagione super. Una stagione super.
Dicevi, Federico?
Ma non scherziamo, la Lazio ha fatto un ottimo campionato. Io, allora, ragazzi, il discorso è questo: se io ho molti amici laziali, e io credo che se avessi chiesto ad ognuno di loro, la Lazio si giocherà qualche possibilità di accedere alla Champions League all'ultima giornata, avrebbero firmato tutti.
Sì,
il problema qual è? Sono due problemi. Il primo è che purtroppo il calcio è crudele e in quei 90 minuti tu puoi arrivare anche fuori dalle coppe o in Champions League, ma non dipende solo da quei 90 minuti, tu devi prendere come consapevolezza, come dato di fatto, il fatto che tu te lo sei giocato fino all'ultimo l'accesso in Champions League, anche se finisci fuori, perché il calcio purtroppo è questo, a volte è una partita all'ultima giornata puoi finire fuori dalle coppe o in Champions League. Per quanto riguarda il percorso europeo, la Lazio l'ha fatto ottimo, c'ha solo un problema, gli ha detto male perché è uscita col Bodo Glimt, perché sì, se fosse uscita col Tottenham o col Manchester United nessuno avrebbe detto niente. Il problema è che è uscita col Bodo Glimt, quello è l'unica cosa che gli si può imputare.
È una macchia, no? Secondo te, nel cammino di Baroni di quest'anno?
È l'unica macchia, perché secondo me il Bodo Glimt, il Tottenham l'ha asfaltato poi in casa e fuori, quindi era una partita che la Lazio aveva fatto praticamente sua, ma è l'unica cosa che si può imputare a Baroni, alla Lazio. Per il resto io sinceramente credo la penso come Stefano, è una delle riversioni della stagione della Lazio, assolutamente.
Massimo Bonanni,
comunque l'organico poi
purtroppo la gente dimentica molto, molto facilmente, e soprattutto ci si ricorda di come finisce una cosa e mai del percorso, no? Tanti dicono bisogna capire il percorso. La Lazio è stata bravissima nel partire in una situazione molto difficile, l'allenatore è stato bravissimo nel far partire la Lazio alla grande in una situazione molto difficile, e poi piano piano l'asticella si è alzata. Perché? Perché in campo i ragazzi hanno fatto vedere che potevano giocarsela con chiunque e di conseguenza potevano alzare l'asticella. Poi quando tu alzi l'asticella devi avere tante cose, e la Lazio ha dimostrato di non averle. È normale che se tu finisci in conference, nonostante tutto, io continuo a dire che la società, che la squadra ha fatto una grandissima annata.
Domanda secca, sì. Al posto di Baroni tu rimarresti?
Allora, la Lazio?
Sì, tu al posto di Baroni, o ci penseresti?
Cioè adesso è il contrario.
Ti faccio questa domanda al contrario. Tu al posto di Baroni, siccome ha detto che anche lui farà delle riflessioni, tu al posto di Baroni che faresti? Dopo una stagione di questo tipo?
Io rimarrei, è normale.
No, è una domanda la mia, è una curiosità, semplice curiosità, ecco.
Però è una domanda, Marco, perdonami, è una domanda, come se ti dicessero ma tu ci rimarresti l'anno prossimo a condurre, a fare quello che stai facendo? E tu mi dici sì, però io ti dico va bene, però
ti io non ho detto che ti dico sì, bisogna vedere, uno fa delle riflessioni sempre a fine anno,
sì,
no?
Insomma, tuo posto
sì, vabbè, però insomma
ad oggi ti dico io rimarrei, dall'altra parte c'è Fabiani che mi dice guarda che ti vendo Castellanos, ti vendo Ghila e ti prendo 2-3 scommesse, allora lì bisogna capire un attimino, però insomma Baroni alla Lazio ci rimarrei molto volentieri, però secondo me è anche una grande spada di Damocle, come è stato detto, sono stati 12 punti che la Lazio ha perso dalla Roma.
Usciamo da sta cosa del derby, meno, perché sulla carta la Roma è più forte della Lazio, e lo era all'inizio del campionato. L'anomalia, io dicevo sempre, era vedere la Roma che lottava per la zona retrocessione, quindi noi abbiamo uscito da sta cosa del derby, della disputa sul derby. E che pensavi, che era finito il campionato quando stava a 12 punti di distacco la Roma? Io quello chiedo sempre a tutti, pensavate che era finito?
Abbiamo parlato e tu ci hai fatto questa domanda, c'era anche Fabrizio Romondini in diretta, e tutti quanti abbiamo detto quella che secondo tutti era la verità, cioè la Roma è sicuramente più forte, ma doveva svenire la Lazio per riprendere i 12 punti
però non è svenuta solo la Lazio, allora scusami, facciamo una cosa, non è svenuta solo la Lazio, perché ha ripreso i punti alla Juve, ha scavalcato il Milan, ha scavalcato la Fiorentina, il Bologna, non è svenuta una squadra sola, allora sono svenuta in 4-5, mi viene da dire.
Prego. Guardate che la Roma con Ranieri è campione in Italia, ha fatto un miracolo.
Ha fatto un cammino incredibile.
La Roma è una cosa che non si è quasi mai verificata, una striscia del genere. Non si può prendere a paragone una cosa.
Esatto, io Federico, quello che voglio dire, non riduciamo questa rimonta soltanto ad un fattore di derby tra Roma e Lazio, perché noi dobbiamo fare un'analisi su quello che poi ha fatto la Roma su tutte le altre. Cioè non ha recuperato i punti solo alla Lazio, l'ha recuperata tutte, perché se fai un confronto ha fatto più dell'Inter e del Napoli. È questo che deve, allarghiamo l'analisi, perché se ci rimaniamo al derby, vabbè, è vero, sono stati bravissimi.
La Roma con Ranieri ha vinto lo scudetto.
È questo che noi dovremmo andare oltre, ma io lo dico perché sennò rimaniamo sempre al discorso Roma-Lazio, chi è più forte, arriva una prima, una dopo, poi alla fine insomma a vedere che hanno fatto grandi cose entrambe, no? Quindi questo è mi mancava Daniele da rispondere.
Sì, guarda, ricordiamoci da dove è partita la Lazio, secondo alcuni avrebbe lottato per la salvezza.
Esatto.
Secondo me ha fatto, dei miracoli, esatto. Baroni ha fatto dei miracoli.
Bravissimo.
Per cui non vedo che cosa si possa riproverare, anzi si potrebbe riproverare qualcosa della società che a gennaio non ha fatto nulla per rinforzare,
esatto,
questa squadra, che con un paio di giocatori forse avrebbe potuto lottare davvero per la Champions League. Quindi di che cosa stiamo a parlare? Mi sembra veramente ridicolo discutere di questo.
Vi faccio sentire un paio d'audio prima di chiudere, dai.
Siete le meglio da tutti i canali sportivi, guarda, io ho tanti anni che seguo la TV e lo sport, io mi metto le cuffie per non dar fastidio agli altri, da quando la scendete fino a quando potete, adesso passiamo alla Serie C, ma siete veramente bravi i collegamenti.
Va bene.
E poi faccio pure le schedine che voi suggerite.
No, non le fa quello.
Non le fa perché
non
mi sa
mai
che...
perché poi ci metto pure del mio, ma non ci indovino. Va bene, forza.
Che grande.
Vi mando un grande abbraccio e siete bravissimi.
Grazie, grazie. Troppo
dai
buono,
e
troppo
forza
buono.
Roma.
Troppo buono.
Sempre.
Bene, vai. Dammene un altro, va. È carinissimo. Un abbraccio.
Però state facendo un po' di confusione, eccolo, perché non, eccolo, sono i tifosi che stanno mettendo in discussione Baroni, ma mi sembra sia la società.
E noi non abbiamo parlato, cioè, di
quella
tifosi,
che prende le decisioni, poi qua. Quindi parlare di tifosi non ha senso.
Ma chi ha parlato?
È lo Tito che mette in discussione.
Società,
Baroni.
Infatti,
ma noi non abbiamo parlato di tifosi, forse hai sentito un'altra trasmissione. Non abbiamo
parlato. Mi fate dire una cosa,
sì, vai,
personalissima, scusate. Io vorrei sottolineare e definire vergognoso quello che è successo in Serie B per,
sì,
quanto riguarda la vicenda a Brescia, sia per, sì, le tempistiche, sia per quello che avverrà. Siamo tornati al pastrocchio all'italiana e credo che sia una pagina vergognosa del nostro calcio, questo ci tenevo a dirlo.
No, hai fatto bene, tra l'altro alle 16 noi avremo anche un esperto di diritto sportivo per affrontare
cosa,
un po' questa
una cosa
situazione.
Che è da, sì, febbraio, sì, 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 è da febbraio che, sì, Brescia c'ha questa roba qua e si viene a sapere il giorno prima di un playoff per cui altre due squadre si stanno allenando. Ma ragazzi, dai, ma per favore, veramente.
Purtroppo hai ragione e credo che sia anche una cosa così che non so se risolvibile in tempi brevissimi, Stefano. Vediamo, intanto aspettiamo giovedì perché c'è,
beh,
questa,
tutto questo
decisione,
ritardo
eccetera.
È dipeso dall'Agenzia delle Entrate che ha risposto, avrà fatto i suoi, accertamenti,
certo,
ha risposto in ritardo.
Accertamenti quando fa accertamenti in macello. No,
a volte gli fanno 5 minuti, altre volte, capito,
ci mettono
parla
più tempo.
Di una Serie B a 22 squadre, pensa come siamo messi.
A 21, a 21, 21.
Sì.
Potrebbe esserci anche questa ipotesi. Va bene, mi devo fermare. Saluto e ringrazio Daniele Garbo. Dani, a presto,
ciao Daniele.
Un abbraccio.
Ciao.
Grazie anche a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon proseguimento.
E grazie anche a Federico Vespa.
Ciao,
a presto,
Federico.
Ragazzi, arrivederci. Ciao.
Noi rimaniamo un attimo, andiamo in break e poi torniamo con altri amici e ritorniamo ancora un po' sulla sfida scudetto. Dai.